dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause.
Altro giorno, altro giro, altro gioco, perché senza cambiare più volte strada, senza novità, lo sapete, a mille storie non ci si diverte. Buongiorno a tutti, tridente al proprio posto, gerundio al microfono, cioè Stefano Ferrando, che in teoria dovrebbe essere quello che finalizza il gioco, in teoria. Poi però parliamo dei ruoli importanti. In cabina di regia, davanti alla difesa, col numero 4, c'è Michele Bonasorta. A piedi buoni lui, soprattutto mani buone, come sentite, perché tutto già sta andando bene, anche in sottofondo. E poi al centralino, cioè sulla fascia, all'ala, alla vecchia maniera, un Alan Sutter con ancora più fantasia, c'è Tania Ciriaco. Dico alla vecchia maniera perché sa fare più cose contemporaneamente: dribblare, saltare da una chiamata all'altra e poi crossare, cioè passare per esempio un WhatsApp. I numeri 0848 030808 e 076 321 1113. Secondo me oggi qualche domanda, qualche curiosità arriverà da casa. Perché? Perché l'ho detto, si gioca a che cosa però? Allora, un po' alla volta. Avete forse già intuito qualche cosa, perché ho parlato di ruoli calcistici, quindi evitate di scomodare Hercule Poirot, perché potreste già arrivarci. Si gioca perché ci sono un po' di indizi da decifrare nella prima parte per scoprire chi ci è venuto a trovare quest'oggi. Il primo indizio, a dire il vero, era già contenuto nella sigla, cioè la Vie en Rose. E questo per più ragioni. Perché? Perché il nostro ospite è una persona positiva, è affascinata dalle belle storie, anzi possiamo dire che per una vita è andato a caccia di belle storie, e poi vabbè, e poi quel rosa ha dipinto una bella fetta della sua carriera. Woke up cold one Tuesday, I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought, these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, no short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine, and I'm running late and I don't need an excuse, cause I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends, all dancing round and round. And I thought, hello new shoes, bye bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine, and I'm running late and I don't need an excuse, cause I'm wearing my brand new shoes. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering.
through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I walk until the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, short on money, but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting.
Ma che bello sapere che vi preparate anche all'ascolto, oggi solo all'ascolto perché non siamo sulla 2 visto che ci sono gli europei di nuoto con Noè Ponti, che ricordo questa sera andrà a caccia del bis, del titolo europeo sui 50 Delfino, se non ricordo male. Stamattina ci sono le batterie per altre gare. Dicevo, è bello che vi preparate all'ascolto. Per esempio, Barbara ci ha mandato la foto di un cappuccino, dice: con buona pace di Malvaldi, tranquilli, ricordo che il barista di Marco Malvaldi dice: fino a mezzogiorno ve lo faccio, quindi potete bere tranquillamente anche quel cappuccino. Miriam è andata vicino, ci ha fatto un nome parlando di Luigi Garlando, è andata vicino, e quel rosa mi rendo conto che è un bel indizio, però adesso altri 2-3 indizi e ci arrivate di sicuro. Fra l'altro, avete mai notato, saltando di palla in frasca, avete mai notato che si sente la mancanza di qualche cosa quando ti rendi conto che quel qualcosa non c'è più? Adesso faccio degli esempi a me vicini. Per esempio, voi siete in poltrona, volete guardarvi la discesa di Wengen quel sabato a mezzogiorno e non c'è. Caspita se vi manca. Oppure c'è la finale di Wimbledon, accendo la TV e non c'è. Mancherebbe come l'aria. Oppure senza Tour de France, come si farebbe? Su questo mi rendo conto che sono un po' di parte, ma rendo l'idea. Oppure accendete la radio alle 7:20 e non c'è 7:20. O RSI La 1 il lunedì, niente storia infinita. Beh, sono tutte cose che vi mancherebbero. Cioè, ecco, pensateci bene. E potremmo imbastire una lista lunghissima di cose che ci mancano, però sarebbe veramente troppo lunga. Allora ne cito una io, che magari vi fa anche un po' sorridere. Le scarpe, pensateci bene. Dice il saggio: per un uomo a piedi scalzi, la felicità è un paio di scarpe. Per un uomo che indossa scarpe vecchie, è un paio di scarpe nuove. Per un uomo che ha scarpe nuove, è un paio di scarpe più belle. E di certo l'uomo che non ha piedi sarebbe felicissimo di camminare scalzo. Misura la felicità, perciò, con quello che hai, non con quello che ti manca. E poi, diciamo, ci sono scarpe e scarpe, mancanze e mancanze, ovviamente. Pensiamo, Fred Astaire senza le sue da tip tap? Oppure i cugini di campagna senza zeppa? Michael Jordan senza le sue Air Jordan? Jesse James senza gli stivali? O Cristiano Ronaldo senza scarpette da calcio? Prima o poi capiterà anche a lui, però in questo momento facciamo fatica ad immaginarlo. Non che i calciatori abbiano sempre indossato le scarpe da calcio, perché all'inizio dovete sapere che bastavano delle calzature semplicemente un po' più robuste delle altre. Addirittura nel 1500 ho scoperto che ce n'è chi ne disegna un paio per Enrico VIII, però credo che per calcio nel 1500 intendessero qualcosa di diverso, un tantino più violento e meno codificato. I primi scarpini arrivano a fine 800, sono alti alle caviglie, sono dotati di tacchetti lunghi per aderire al terreno. Unico piccolo problema: pesano mezzo chilo. E poi gli infortuni con delle scarpe così pesanti, si impennano letteralmente. Conclusione: non sono scarpini, sono scarponi e vengono proibiti. Ad inizio Novecento poi la popolarità del gioco permette a diverse aziende di specializzarsi, e fra le prime quella dei fratelli Deisler, fratelli coltelli, ve lo ricordo, lo sapete bene perché abbiamo raccontato la loro storia, loro che spaccheranno non una famiglia, ma un intero paese in due, chi con Adi e chi con Rudy, chi con Adidas e chi con Puma. E c'è un episodio fra i tanti molto curioso sulla loro rivalità. Siamo nel 1974, l'Olanda del calcio totale, del calcio rivoluzionario e libero come l'amore, la nazionale che in finale segna il primo gol senza che l'avversaria, la Germania Ovest, padrona di casa, riesca a toccare il pallone. È autentica poesia, andatela a rivedere perché quei 54 secondi sono magnifici, con Cruyff che arretra, i difensori che si portano avanti, Cruyff che prende la palla, punta verso l'area avversaria e viene atterrato. Neeskens tira il rigore e l'Olanda è avanti 1-0 senza che la Germania abbia toccato il pallone. Ecco, quella nazionale, la nazionale dei Paesi Bassi, chiude un contratto di sponsorizzazione con Adidas, che naturalmente si sfrega le mani per quella finale. Due squadre con lo stesso sponsor tecnico, cosa chiedere di più? Sapete bene anche quello che è il simbolo di riconoscimento della casa tedesca, cioè le tre strisce. In finale, tra l'altro, ci sono delle maglie iconiche, bellissime nella loro semplicità, bianca con i calzoncini neri per i padroni di casa, così semplice, niente orpelli, e arancione brillante sulle maniche, le tre strisce nere invece per l'Olanda. Adesso però concentratevi bene, guardate bene quelle maglie olandesi, guardate soprattutto quella del suo capitano, sì, Johan Meraviglia Cruyff. Gliel'hanno data una che evidentemente è fallata, c'è qualcosa che non va. Ha solo due strisce su maglia e calzoncini, non tre. È una figuraccia, penserete. E invece no, è un autentico colpo di genio, uno dei tanti di Johan, uomo immagine della Puma, con il divieto nel contratto di fare pubblicità agli altri. E lui avverte: io quella maglia con tre strisce non la indosso. Quindi come fare? Cioè, puoi giocare la finale di un mondiale senza il tuo giocatore più forte? Assolutamente no. E la soluzione è tanto banale quanto geniale. Via una striscia e con due sole sulle maniche giocherà, ma perderà quella finale, quella sua prima finale mondiale della carriera. Per i Paesi Bassi, per l'Olanda, ne arriverà un'altra 4 anni dopo, ma senza Johan Cruyff. Ma questa è un'altra storia. È impossibile, scusa Mike, ma è impossibile, almeno se continuiamo a parlare di calcio, perché 90 minuti di applausi sono assolutamente impossibili, non tanto per il livello, cioè già è impossibile 90 minuti di gioco, quelli che dovrebbero essere i minuti per una partita di calcio, magari, forse perché queste polemiche e i VAR fanno durare le partite ancora di più, però quello è un altro discorso, cioè le partite ormai durano giorni, durano settimane, forse anche anni, e poi non dureranno mai 90 minuti con gente che rotola a terra, rantola nemmeno fosse stata abbattuto da un destro di Marvin Hagler, e quindi alla fine le partite di calcio adesso durano meno di una puntata di Mille Storie, 45 minuti dati alla mano, cioè voi andate allo stadio, pagate il biglietto per un qualcosa che dovrebbe durare 90 minuti e se vi va bene vedete uno spettacolo che dura meno della metà. Mille Storie invece 45 minuti sono assicurati. Ma perché? Lo sapete perché si gioca 90 minuti? Perché ci è voluto un po' di tempo e anche un po' di confusione. La prima partita di 90 minuti, non è ancora ufficiale, si gioca nel 1862, quando si affrontano a Cambridge, su un prato naturalmente dell'università, gli ex alunni del college di Eton e Harrow. Fino a quel momento, cosa succedeva? Che i capitani, prima della partita, si mettono d'accordo su quanto tempo giocare. Così, ecco che ci sono delle partite che durano anche 3 ore, oppure partite che finiscono ad un certo punto quando una squadra è avanti di 2 punti. E se notate delle assonanze con il tennis, credo che non vi sbagliate. Il primo incontro ufficiale in due tempi di 45 minuti, dopo la fondazione della Football Association, è Londra-Sheffield del 31 marzo 1866. Poi accadrà anche una cosa interessante, ve la voglio raccontare. Il recupero, il concetto di recupero fa la sua comparsa ben 30 anni dopo, nel 1892 per la precisione, dopo una partita fra Aston Villa e Stoke City. Che cosa accade? Il portiere dell'Aston Villa, dopo che l'arbitro ha fischiato un rigore al minuto 88, per gli ospiti ovviamente, inizia a perdere tempo. Sì, perde tanto tempo da arrivare al 90esimo senza che si possa battere il calcio di rigore. Cioè, io non so che cosa abbia fatto, ma è riuscito a perdere quei due minuti e arrivato al 90esimo la partita è finita. Cioè, è un genio, assolutamente. E così, perdendo quel tempo, l'arbitro fischia la fine e l'Aston Villa vince la partita anche per questo particolare. Non è dato sapere come l'inviato del tempo abbia commentato questo episodio nella cronaca sul giornale del mattino. Ebbene, credo che a questo punto abbiate indizi ad abbundanziam per arrivare al nostro ospite. Rosa, scarpe da calcio, 90, inviato, fate voi.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you may hear the angels cheer, because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. So come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear all the angels cheer, because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say those words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly.
Salite a bordo con noi, volate con noi, perché sì, perché il nostro ospite qualche aereo in carriera penso che l'abbia anche preso. Mi stavo chiedendo solo, ma quanto deve essere bello, quanto deve essere gratificante mettersi al computer, prima ancora alla macchina da scrivere, e iniziare il proprio pezzo così, dall'inviato, anzi dal vostro inviato, Alberto Cerruti. Buongiorno.
Grazie, grazie, buona giornata a tutti, grazie per l'invito.
Allora, una vita in rosa lo possiamo dire?
Perfetto.
Gli indizi andavano bene?
Perfetto, ho fatto 49 anni e mezzo scrivendo su questo giornale rosa, rosa è la mia vita, poi io sono un grande appassionato di ciclismo e quindi la maglia rosa l'ho sempre sognata da ciclista anche.
Sei pronto anche per il Giro d'Italia in Ticino, la tappa Bellinzona Carie,
ho già guardato il percorso, sì, martedì.
Ma sei già andato a fare la ricognizione?
Non ancora, aspetto di andare con te.
Aspettiamo con qualche grado in più, perché abbiamo quest'altra cosa in comune: amiamo il caldo, giusto?
Sì, caldo, calcio, bicicletta.
Allora, Alberto Cerutti, una vita dietro ad un pallone, ma non solo.
I giorni indimenticabili della vita di un uomo sono 5 o 6 in tutto. Il resto fa volume.
Allora Alberto, ma davvero i giorni indimenticabili sono 5, 6, 4, 5, 6, poi tutto il resto fa volume o no, secondo te?
Ma per me sono stati tutti indimenticabili dall'inizio alla fine, e quindi siccome buona memoria mi fa piacere ricordare.
Allora io ti propongo, sfogliando questi giorni che sono contenuti nel tuo libro dal vostro inviato, Mezzo secolo in rosa con i grandi del calcio. Poi dice che i grandi del calcio, ma vi posso assicurare che non si parla solo di calcio, ed è bello anche soprattutto per questa ragione. Io partirei dal 17 aprile 1974, fra i giorni indimenticabili, quel giorno in cui sotto il tuo naso, tra le tue mani, non c'è nessun contratto, ma c'è semplicemente una stretta di mano e un augurio di buon lavoro.
Sì, grazie a Maurizio Mosca, che avevo conosciuto, mi ha presentato il direttore dell'epoca, Giorgio Mottana, uno dei miei 8 direttori, e mi ha detto: là c'è la stanza, incomincia. Ho cominciato senza contratto, sarei andato avanti chissà quanto tempo senza contratto, e a fine aprile mi hanno detto: adesso devi fare il contratto. Benissimo, e quindi il mio contratto è partito dal 2 maggio, visto che l'1 maggio era festivo, 2 maggio 1974.
Praticamente è iniziato con un giorno di festa.
Esatto.
Che è anche un bel modo di iniziare, come dire: guarda, la tua vita, la tua carriera sarà un'autentica festa. Poi si lavora duro, ce lo racconterai, però quando si fa qualche cosa che piace veramente.
Ma io ho sempre lavorato nei giorni di festa, anzi quell'1 maggio mi avevano mandato a seguire un torneo Fumagalli di giovani a Milano, e quindi anche l'1 maggio in qualche modo avevo lavorato, aspettando di firmare il contratto il giorno dopo. Ho sempre lavorato nelle domeniche, giorni festivi, mi è capitato Natale, Capodanno, Pasqua, quindi quando vedo certi posti che fanno i giorni di chiusura, penso a quello che ho fatto io.
Quando pensi che i calciatori non vogliono giocare il giorno di Natale, sarebbe il giorno perfetto.
Una volta se la domenica capitava il giorno di Natale, si giocava a Natale. Io ricordo 1967, era una domenica, il 31 dicembre, e avevano fatto una fotografia sul campo con i giocatori, quello con l'1, col 9, col 6, col 7, per augurare buon anno 1967. Oggi sarebbe impossibile, perché ci sono questi numeri, non ci sono quasi più, c'è il 48, il 52, quindi
si arriva fino al 99. Esatto. Fortunatamente almeno alla tripla cifra non siamo arrivati. Sai che rimango affascinato, perché quando parlate con Alberto Cerutti, lui come niente tira fuori delle date, quindi io mi immagino nella testa di Alberto, avete presente una scena alla Matrix, con un sacco di numeri che scorrono e lui track, va a pescare quello giusto e va a trovare l'aneddoto giusto. Cioè, non è da poco.
Ma forse è una dote naturale, non è un merito.
Allora, tu ci parli nel tuo libro, e sei venuto a Mille Storie anche per questo, per parlarci anche di un tempo in cui fare il giornalista era un mestiere diverso. Non sto dicendo è più bello o più brutto, questo decidetelo voi, però è un mestiere dove l'empatia, il contatto umano sono la prima regola fondamentale.
Beh, intanto Mille Storie non va bene per me, perché ne ho scritte soltanto 30, quindi non chiedetemi di farne altre 970.
Sei sicuro?
Perché no, no, sono pigro. No, hai detto bene, io ho vissuto un'epoca in cui si potevano avvicinare, nel mio caso, i calciatori, e quindi stabilire con loro dei rapporti. Siccome io sono sempre stato molto corretto con tutti, ho instaurato tanti rapporti di amicizia che coltivo ancora, e questa è una cosa bella che mi porto. Oggi per i miei colleghi più giovani è difficile stabilire dei contatti, perché non si possono avvicinare ai protagonisti del calcio, e questo è un peccato, perché io credo che i rapporti umani nel lavoro e dopo il lavoro siano fondamentali.
Assolutamente. Ci parli anche, ci scrivi di un tempo in cui un titolo, una frase potevano anche pesare per una carriera intera. prendete Calloni, ok? Tutti lo ricordano come lo sciagurato Egidio per una partita storta. Poi arriva un giornalista, e che giornalista, quella partita lo etichetta come sciagurato, poi lui passa la vita a segnare tanti gol, però per tutti rimane uno sciagurato.
Sì, e questa è stata una definizione data dal grandissimo Gianni Brera, che ne ha azzeccate tante di definizioni. Penso soprattutto a Rombo di Tuono, Gigi Riva, che tra l'altro fa parte dell'ultimo capitolo di questo libro, che si apre con Calloni, perché Calloni è stato il primo giocatore che io ho intervistato nel 1974, quando lui è passato dal Varese, era capocannoniere al Milan. E Calloni era un ottimo centravanti. Nel primo anno in Serie A, in un Milan che non era un grande Milan, ha segnato 13 gol senza rigori, lo stesso numero di gol che ha segnato il pallone d'oro UEA nel Milan. Però quell'etichetta, lo sciagurato Egidio, dovuta a un personaggio manzoniano, lo ha condizionato, in qualche modo lo ha rovinato. Se lui si fosse chiamato Stefano come te o Alberto come me, non sarebbe stato rovinato. Oggi ci sono dei ragazzi giovani che non lo hanno mai visto giocare e magari nei commenti dicono: ah, questo è come Calloni. E invece no, Calloni è stato un signor centravanti, e nel Milan di oggi senza centravanti sarebbe utilissimo.
Decisamente. Tranquilli, non ci sono solo milanisti nel libro, anzi ci sono dei milanisti travestiti anche.
Sì, ce n'è uno in particolare.
Vabbè, non lo diciamo, questo lo dovete scoprire, non vi raccontiamo questa storia.
Ci sono le foto che lo documentano.
Esatto, voi pensate, nella storia comunque tutto sommato recente, degli ultimi 40 anni del Milan, un grande milanista, uno che ha vinto tanto in campo e anche in panchina, che, ecco, non diciamo altro, ma che cosa troverete poi ancora in questo libro? Beh, il piacere per esempio della scoperta di un campione, perché basta trovare sulla propria macchina da scrivere la cartolina con la convocazione per Como-Verona amichevole. Alberto non è che è andato a giocare, la convocazione era quella che ogni giornalista riceveva per il lavoro da svolgere, giusto?
Sì, allora sulla macchina da scrivere trovavamo le cartoline rosa con le indicazioni del servizio, quindi c'era per domenica, in quel caso era un amichevole, sabato un amichevole Como-Verona, c'era la misura del testo che dovevamo scrivere. Io vado a seguire questa amichevole Como-Verona, apparentemente insignificante, tra due squadre neopromosse, c'era la sosta del campionato perché la nazionale avrebbe giocato il giorno dopo la domenica. E nel Como gioca la prima partita un ragazzo che veniva etichettato come Rossi secondo, perché il Rossi primo, allora non si mettevano le iniziali del nome, era Renzo Rossi famoso. Rossi secondo era Paolo Rossi, che arrivava in prestito dalla Juventus e giocava all'ala destra al posto di Rossi primo, e fa subito un gol. E io scrivo nell'articolo: 90 minuti non si possono dare giudizi definitivi, ma per quello che si è visto oggi Rossi secondo non fa rimpiangere Rossi primo. Paolo Rossi poi ha debuttato successivamente in Serie A con il Como, non aveva ancora debuttato, sappiamo tutti che carriera ha avuto, e sono diventato suo amico, mi ha fatto piacere, un giorno gli ho portato il ritaglio della Gazzetta, abbiamo riso insieme su questo articolo che in un certo senso è stato il suo debutto.
Insomma, battesimo perfetto, battesimo. L'hai battezzato alla grande. Domanda al volo, la tua rivista preferita? Ma ne hai una, eh?
Io leggevo tutte le riviste di calcio, il Guerri Sportivo, sempre riviste specializzate, inglesi, francesi, ho sempre cercato di tenermi aggiornato su tutto.
E Quattro Risate?
E Quattro Risate è il titolo che ho dato a un giornalino che facevo quando avevo 13 anni, perché ho sempre avuto la mania di fare i giornali, e scrivevo a macchina, con la macchina da scrivere, e copiando gli articoli che vedevo sul Corriere della Sera, pubblicando le vignette che ritagliavo dalla Settimana Enigmistica, e poi cercavo di vendere questi giornalini agli amici di mio papà. È stato un modo per dimostrare a tutti che avevo davvero nel sangue, nel destino, il mestiere di giornalista.
Dicendo, scrivendo, raccontando sempre la verità, perché ricordate che una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo, mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe.
E continui a dire al mondo che ogni uomo vale un altro, e arrotondi per difetto ma ci fai un altro salto. I tuoi salti nel tuo vuoto. Dici tu meglio di niente. Troppo sola troppe volte. Troppe volte troppa gente. Ed è sempre troppo alto. E non riesci ad abbassarlo. È una vecchia compagnia. Il volume delle tue bugie. E continui a dire al mondo che le cose sono chiare. Ce la fanno solo i duri. Che chi spera si fa male. E tu oramai sei dura dentro. Molto più di quel che basta. Non ti possono far niente. Niente amore, niente guasti. Ed è sempre troppo alto. E non riesci ad abbassarlo. È una certa garanzia. Il volume delle tue bugie. Quelle pagine bruciate, i capitoli strappati, è una vecchia antologia, il volume delle tue bugie.
Lasciamo da parte le bugie di Ligabue perché, attenzione, c'è una comunicazione molto importante.
Sì, perché a Melano, in via Scarione, è in corso un incendio con strutture e propagazione di fumo e odore. Allora la popolazione ha richiesto di seguire le seguenti istruzioni: chiudere porte e finestre, spegnere la ventilazione con aria condizionata, non recatevi nella zona interessata e informate i vicini.
Grazie, grazie per alla nostra redazione informativa, sempre puntuale, quindi avete sentito bene, chiudete bene le finestre e... A reazione
spinta, non recatevi nella zona interessata e avvertite i vicini qualora non dovessero aver visto la cosa.
Tutte cose vere, solitamente è un po' il nostro mantra, Alberto, non raccontiamo bugie a mille storie, raccontiamo solo storie vere, sport, calcio ovviamente, ma non solo. Nel tuo libro, dal vostro inviato, ci sono tante cose, come detto, tutte vere, poi ce n'è una che mi ha colpito tremendamente, tu lo sai, perché è delicata, è una storia delicata, una storia bella. Perché il bello può nascere anche dove le bombe seminano il dolore. Tu l'hai intitolata La partita della pace di Emina.
Sì, 1996.
L'Italia va a giocare per la prima volta in Bosnia, Sarajevo, un'amichevole che tra l'altro è stata l'ultima partita in cui Sacchi ha diretto la nazionale. Io avevo ricevuto una lettera, perché allora i lettori scrivevano, di un ragazzo che non conoscevo e mi diceva: se lei andrà a Sarajevo può cercare questa ragazza, io l'ho conosciuta tanti anni fa, poi c'è stata la guerra, non so ancora che fine ha fatto, mi farebbe piacere. E io, molto incuriosito, ho seguito le indicazioni che mi ha dato questo ragazzo con la via e sono andato con un taxi in un posto sperduto e sono riuscito a entrare nella casa dove effettivamente questa ragazza ancora viveva. E Emina mi ha raccontato la storia della sua famiglia, che era stata costretta a scappare anni prima con un pulmino della Croce Rossa, e mi ha raccontato tutte queste storie di una famiglia che aveva vissuto da vicino la guerra. Quindi una storia davvero che mi aveva molto colpito, molto emozionato, e quella era stata davvero il simbolo di una partita, appunto, che giustamente è stata definita della pace. Una storia, come dici tu, che non ha niente a che vedere col calcio, che penso che possa appassionare ancora, incuriosire i lettori.
Che fa di questo mestiere qualcosa di bellissimo. Ovviamente oggi non potrebbe capitare una cosa del genere, perché con i social, con i telefoni, con internet, insomma, con quello che volete, è facile mettersi in collegamento da una parte all'altro del mondo, ma un ragazzo che ti scrive perché sa che vai a vedere una partita e ti chiede di portare i saluti, una lettera, è qualcosa di romantico all'ennesima potenza.
Sì, è stata un'avventura davvero emozionante e penso che oggi non sarebbe assolutamente possibile, come hai detto tu, con i social, con i video. Questo ragazzo si sarebbe probabilmente messo in contatto subito con questa amica che aveva conosciuto, e quindi questo fa capire come è cambiato il mondo, come è cambiato il nostro mondo dei giornalisti. Noi siamo stati fortunati perché abbiamo potuto andare davvero sui posti a scoprire storie che altrimenti non sarebbe stato possibile scoprire a quell'epoca.
Allora, Olivia, intanto ti ringrazio per queste storie. Lei ci dice: io sono appassionata di calcio e ciclismo, è una di noi, quindi sì. Forse anche per questo che
quindi prenderà
che
il libro volete. Forse
dal vostro inviato Alberto Cerruti è ideale
Ultrasport Editori, con una prefazione meravigliosa di Carlo Verdelli, che è stato mio direttore alla Gazzetta e oggi un apprezzatissimo editorialista del Corriere della Sera.
Io adesso vi faccio invidiare un po', io ho anche una dedica. Vabbè, forse è esagerato, grande ciclista, bastava ciclista e andava benissimo. E per esempio, vi stiamo raccontando qualche cosa, ma non tutto, perché è veramente godurioso da leggere, da sfogliare. Ho scoperto che la Gazzetta ha fatto diventare papà anche un giocatore. Cioè, adesso non è che la Gazzetta proprio... Però sì. C'è un giocatore che ha scoperto di essere diventato papà grazie al foglio rosa.
Sì, e anche questa è una storia che davvero sembra incredibile pensando ai tempi nostri. Il titolo dal vostro inviato, perché io ho fatto un inviato per il mondo, ma in alcune circostanze mi è piaciuto fare un po' il regista dietro le quinte. E allora, Tonino Cerezo, giocatore brasiliano della Roma, siamo nel 1983, è a Roma mentre sua moglie partorisce in Brasile a Belo Horizonte. Allora non poteva viaggiare, andare ad assistere al parto, e il direttore della Gazzetta dello Sport dell'epoca, Candido Cannavò, sapendo che io avevo buoni contatti in Brasile e sapendo che erano nate queste gemelline, mi chiese se era possibile avere una foto. Mi sembrava impossibile, però io sono una testa dura e ho chiamato in Brasile un fotografo che avevo conosciuto. Questo fotografo mi manda la foto della moglie di Cerezo con le due gemelline Luana e Lorena proprio al fianco della sua faccia, e noi pubblichiamo questa foto sulla Gazzetta dello Sport in prima pagina con il titolo 9 colonne: Cerezo, guarda le tue gemelline. Cerezo il giorno dopo prende la Gazzetta e guarda sulla Gazzetta la foto delle sue gemelline, che non aveva mai visto, quindi le vede
per la prima volta.
Bianco e nero, tra l'altro, e quindi scopre le sue gemelline sulla Gazzetta. Io non ho neanche firmato quel servizio, ma sono stato molto orgoglioso di averlo organizzato. Ero amico di Cerezo e oggi queste gemelline hanno più di 40 anni, pensate come passa il tempo.
Alberto, noi da lunedì ogni giorno nelle nostre storie facciamo finire una canzone di Natale, siamo in avvento, così da dare soddisfazione a chi è già pervaso dallo spirito della festa e al tempo stesso per dare lo slancio a coloro che invece non sentono ancora quell'emozione. Tu hai una canzone di Natale preferita? Così per... Non necessariamente.
No, lascio scegliere a te.
Ok, oggi ci stacchiamo, diciamo, dal repertorio classico nel senso stretto del termine, però ci affidiamo a una voce unica, quella di Mina.
Kaliki Maka is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, the sun will shine by day and all the stars at night. Kaliki Maka is a wise way to say Merry Christmas to you. Mele Kaliki Maka is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. The sun will shine by day and all the
is a wise way to say Merry Christmas to you. Meleka Maka is a wise way to say Merry Christmas to you.
Quando arriva il Natale arriva, ovunque tu sia, anche se c'è l'ukulele di mezzo, il caldo havaiano, e tranquilla, perché questa è una canzone di Natale, anche se non sembra. Meleka Maka, nella versione di Mina, racconta proprio di un Natale havaiano. Insomma, quando arriva il Natale anche su un campo da calcio, Alberto ci ha raccontato, arriva, e quindi bisogna festeggiare. Noi ringraziamo davvero Alberto Cerutti perché è venuto a raccontarci. Lui ha detto che ce ne sono solo 30, però allora, 30 ufficiali, ma ci sono delle storie nelle storie anche, quindi andate a recuperare dal vostro inviato di Alberto Cerutti, andate anche a recuperare la banda dei Babbi Natale, perché la canzone interpretata da Mina sicuramente vi avrà fatto ricordare qualche cosa. Quel film è un altro modo per avvicinarsi alle feste, un brano che per la prima volta era stato cantato da Bing Crosby. Le ho dette tutte le informazioni di quest'oggi, grazie ancora Alberto, tra poco le notizie in lingua facile e poi naturalmente Controcorrente.
Grazie, visto che gioco d'anticipo sempre, buon Natale a tutti.
Sei il primo a dirlo, grazie.